Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba, perché Manzoni è eternamente attuale, ma non si sa con esattezza. Ci sono stati grandissimi scrittori russi, Dostoevskij, Tolstoi, e per non parlare poi di tutto il teatro russo, e per non parlare di Gogol, eccetera, eccetera, il teatro russo, la Russia ha creato il teatro moderno, cari amici ascoltatori, il teatro e anche il cinema moderno, perché con Stanislavski, con Čehov, si è rinnovato completamente quello che era lo stile, il modo di fare teatro, decantando, leggendo versi, un teatro letto, di lettura, di decantazione, di così, di retorica, no? Teatro che era più che altro un modo di leggere animandole delle azioni interiori. Nasce il teatro moderno con Stanislavski e con Čehov. E quindi siamo in un momento di grande fioritura, di grande cambiamento. Diciamo un cambiamento che è in atto ancora oggi, anche se oggi è in decadenza, se questo cambiamento oggi consumato dal cinema, dal grande cinema di tutto il Novecento, di tutti i più grandi autori. Lasciamo perdere i nomi, perché mi verrebbe di citare Bergman, Antonioni, Fellini, c'è un'infinità di grandi autori cinematografici che hanno fatto del cinema un'arte incredibilmente ricca, no? Ma stiamo parlando di Manzoni, torniamo a parlare di Manzoni. Perché Manzoni è così importante? Manzoni crea, pur nel suo costrutto mentale, nel suo modo di ragionare, nei suoi principi di evoluzione di tipo cattolico, perché lui, l'abbiamo già detto, viene da una situazione di ateismo e si converte. E in questa sua conversione poi confluisce tutto quello che è il motivo ispiratore della sua esistenza artistica, no? Scrive un unico romanzo Manzoni, sappiamo bene, I Promessi Sposi, che è l'opera di una vita, ci lavora tutta la vita praticamente, I Promessi Sposi Manzoni, l'opera di una vita che giganteggia nel nostro Ottocento come un monumentum aere perennius, così lo definisce la critica, un monumento più eterno del bronzo, vivo e ricco di ineludibili domande. Credo fermamente, dice la critica, che la lettura di Manzoni sia un antidoto alla sciatteria linguistica e morale, all'indifferenza, all'ignavia. Sostengo la necessità di leggerlo nelle scuole. Magari si leggesse ancora nelle scuole, io non lo so se lo si legga nelle scuole. Manzoni, non so se faccia ancora parte dei programmi scolastici il romanzo I Promessi Sposi, come lo fu ai miei tempi, ai tempi di quelli della mia età. Lasciamo perdere l'età, parliamo di molti e molti anni fa. È sempre più difficile, perché lo scoglio linguistico rischia di diventare insormontabile. Ma il lavoro fatto sulle pagine manzoniane con gli studenti è un lascito perenne, che riemergerà al momento opportuno. Ciò significa che chi ha letto I Promessi Sposi, chi lo ha approfondito, chi lo ha studiato, ha creato in se stesso una deviazione, un cambiamento psicologico, ha creato in se stesso, nella sua psiche, tutti quei risvolti ha creato che fanno di un idiota, di un asino, un uomo. Perché nei Promessi Sposi ci sono tante di quelle sfumature di carattere psicologico, l'abbiamo già accennato, eh? Anche se la psicologia non era ancora definita una scienza vera e propria, no? Ma una questione di carattere intuitivo. Però c'è la psicologia empirica, cioè c'è l'intuizione della psicologia come identità della mente umana. E Manzoni è un maestro nello scoprire le identità della mente umana, che configurano i suoi personaggi. Il lavoro fatto sulle pagine manzoniane con gli studenti, ci riferiamo a quando si studiava I Promessi Sposi nelle scuole, no? E rimane questo come un'eredità, questo studio, questo incontro, questa lettura dei Promessi Sposi, rimane un'eredità, un lascito perenne che poi riemergerà al momento opportuno, perché fornirà appunto agli studenti che hanno avuto questa grande fortuna, vissuti negli anni in cui si studiava I Promessi Sposi a scuola, hanno avuto un campionario di miserie e grandezze umane, indagate con un'ironia, una perizia e una profondità difficilmente eguagliabili. È questa la grandezza di Manzoni. E quindi vogliamo un po' riscoprire Manzoni in chiave moderna? Manzoni è uno studioso della psicologia umana. Al di là di tutto quello che è e che campeggia nel suo grande intuito, nel suo grande romanzo I Promessi Sposi, nel suo grande intuito di moralizzatore, no? Se vogliamo in qualche modo, no? Perché come cattolico lui cerca di riportare a una morale le azioni umane. Però queste azioni umane rimangono incagliate, definite in una situazione psicologica che Manzoni stesso o lo accenna o non lo vuole dire apertamente o lo dice a mezza riga, però è la situazione dell'uomo moderno. E non solo la situazione dell'uomo moderno, ma anche la situazione di come scrivere e raccontare l'uomo moderno, perché Manzoni è lo scrittore che apre, insieme a Dostoevskij, insieme a Tolstoj, eccetera, che apre la strada al romanzo, al racconto di carattere moderno. E le domande che pone quest'opera, immensa, sono tantissime, no? È difficile. Anche Manzoni stesso si trova a un certo punto incagliato a dover definire in qualche misura la dimensione psicologica dei suoi personaggi. Molto spesso tace, lascia che sia il lettore stesso a trovare una soluzione, a trovare una identità precisa a questi individui. Lo scritto manzoniano è uno scritto particolare, perché lui ambienta il suo romanzo nel 600, quindi in un'epoca lontana, già lontana, abbastanza lontana dalla sua. Perché fa questo? Fa questo perché il romanzo comprende, oltre a situazioni di carattere etico, scelte difficili da parte dei protagonisti, individui che sono molto chiari, molto evidenti, molto, molto limpidi, no? Da definire, però ci sono anche situazioni di carattere sociale. Ora, non voglio arrivare a dire di carattere politico, ma insomma, quando si parla di situazioni di carattere sociale, si parla anche di situazioni di carattere politico. E quindi, per una questione, cioè, Manzoni temeva che, in poche parole, detto in soldoni, il suo romanzo fosse censurato dalla critica dell'epoca, perché molti, molti personaggi, molte situazioni del romanzo si riferiscono al periodo in cui Manzoni viveva e operava, e quindi preferisce retrodatare il romanzo, cioè datarlo nel 600. Con questo escamotage avrebbe potuto superare quelli che potevano essere i vincoli, i freni, della critica dell'epoca, o quantomeno le critiche che avrebbero in qualche modo squilibrato, reso il romanzo meno appetibile ai più nel suo periodo. E quindi è il 600, il secolo che fa da sfondo alla vicenda degli sposi promessi e che forse è il reale protagonista della storia. Ecco, questo dice la critica. Io credo che invece Manzoni sapesse molto bene che stava compiendo questa azione di retrodatazione della sua opera proprio per ragioni e per motivi squisitamente di carattere politico. Abbiamo ascoltato un brano dal Fidelio di Ludwig van Beethoven, orchestra e coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Karl Böhm, perché vogliamo in qualche misura affiancare periodo romantico, più o meno periodo romantico, insomma, e Manzoni, per quanto possibile, per quanto possibile, per quanto sia possibile fare tra grandi appartenenti alla letteratura o alla musica cosiddetta classica. E qui bisognerebbe aprire una parentesi. Che cosa si intende per musica cosiddetta classica? E musica cosiddetta leggera. Toscanini dirigeva anche brani di musica non propriamente classica. La musica è musica, come la letteratura è letteratura. E la letteratura per Manzoni è letteratura per ciò che si riferisce al romanzo e propriamente per ciò che si riferisce al modo di usufruire, la maniera di usufruire della letteratura da parte della gente, perché poi a chi si rivolge l'artista? Alla gente, la gente che attraverso le sue opere si immedesimerà nei personaggi, nelle vicende, nell'epoca, insomma in tutto quello che è il contesto che viene espresso nel romanzo. Ma Manzoni non si accontenta dell'immaginazione dello spettatore. Perché? Perché sente il bisogno di mettere in carne ed ossa, in un luogo, sulla scena, su un palcoscenico, i suoi personaggi. E questo lo può fare solo il teatro. È affidata al teatro l'operazione di trasformare l'immaginazione, i personaggi immaginati, immaginari, in personaggi in carne ed ossa che si esprimono attraverso gesti, azioni, voce. Questo è un discorso che ci porterebbe lontanissimo. Corpo, quindi mimica, azioni, voce, carne, sofferenza reale mostrata allo spettatore da un attore che finge. E quindi questo in qualche misura è un'evoluzione, un aspetto che interessa un po' tutti gli scrittori. Cioè, lo scrittore sa che il lettore trasforma, attraverso la sua fantasia, un personaggio descritto in un personaggio che vive realmente nella sua mente. Ma lo scrittore spesso non si accontenta di questo. Vorrebbe vederlo. Vorrebbe vederlo incarnato, vivente, palpitante, emanante il suo calore, la sua voce. E questo lo può fare solo il teatro. Ecco che il teatro si inserisce, si condensa, si enuclea, si stratifica nella letteratura. Ecco perché fra teatro e letteratura c'è questo nesso così questo addentellato così profondo, stretto, avvincente. La letteratura diventa prosa teatrale e quindi attraverso la messa in scena vita ricostruita, finzione ma vita. Fingere la vita, ecco, questo è il compito dell'attore, del teatrante. Tutti i grandi scrittori hanno sentito a un certo punto il bisogno di misurarsi in questa trasformazione, in questa trasmutazione, in questa simbiosi. Non si accontentavano di raccontare i propri personaggi, ma volevano vederli sulla scena, volevano sentirli urlare, vivere, godere, gioire. E questo è il teatro. Come nasce il teatro? Beh, ragazzi, insomma, amici ascoltatori, sarebbe molto, molto difficile. È molto lungo, non tanto difficile, ma ce ne occuperemo in futuro. La nascita del teatro, la nascita della tragedia, così come la vede Nietzsche, è qualcosa di assolutamente totale, totalizzante, e è talmente radicato nella nostra cultura che noi non ne avvertiamo più nemmeno proprio l'identità. Come nasce il teatro? Ecco, questo è molto importante, molto interessante, ne parleremo. Però tutti gli autori hanno sentito il bisogno a un certo punto di vedere i propri personaggi, vivere tramite appunto questa finzione, tramite gli autori, vivere la propria trasformazione da immaginato, personaggio immaginato, a personaggio ricreato, con la bravura e la grandezza di un'altra arte, che è l'arte della, chiamiamola, recitazione, termine terribilmente aborrito da Giorgio Albertazzi, no? Non è recitazione, cioè recitazione di un testo, ma è introspezione e quindi interpretazione di un personaggio vissuto a tutto tondo. Tra il 1820 e il 1822 Manzoni compone la tragedia che porta il nome del re longobardo ad Elchi. Secondo i canoni della critica letteraria del romanticismo, di cui Manzoni è uno dei maggiori esponenti, l'opera è fondata su una rigorosa documentazione storica. Ecco, qui Manzoni era molto, diciamo, puntuale, preciso, meticoloso nel documentarsi, no? Non voleva lasciare nulla così a un'invenzione, come si fa oggi purtroppo molto spesso nei film, ma voleva che tutto quello che lui raccontava nella sua opera teatrale fosse documentato o documentabile. L'interesse dell'autore per le vicende di epoca medievale è legata alla possibilità di paragonare il passato al contesto coevo di Manzoni. Questo l'abbiamo visto anche nei Promessi Sposi, no? Perché lo fa? Nei Promessi Sposi lo fa, soprattutto perché le vicende del romanzo, noi abbiamo soltanto fatto un excursus, così non ci siamo soffermati molto proprio sul contesto, diciamo, politico-sociale del periodo che racconta Manzoni. Manzoni si riferisce al 1600, ma Manzoni vuole parlare del suo tempo, però non lo fa direttamente perché teme la censura. C'era, altro che se c'era. Teme che il suo romanzo non possa circolare e quindi che le sue idee, che il suo costrutto psicologico-filosofico non possa arrivare al pubblico e quindi lo ambienta in un altro periodo, come se noi oggi ambientassimo un racconto, un romanzo nel 1800 raccontando le vicende, purtroppo un po' falsate, trasfigurate, della nostra epoca. Dallo spunto offerto dalle vicende dei Longobardi nasce un'indagine sulle sventure dell'Italia ottocentesca, che è quella di Manzoni, divisa e sotto il giogo della dominazione straniera austriaca nel Lombardo Veneto. Secondo il pensiero di Manzoni, i fatti del XIX secolo derivano dal fallimento dei vari tentativi di formare uno Stato unitario come quello che avrebbe potuto creare la dinastia longobarda. Thank you. Adelphi appartiene al genere pienamente romantico del dramma storico. Segna il superamento della tragedia classica e del teatro tradizionale grazie a una nuova concezione della storia. Nella tragedia, qui presa in esame, manca una vera e propria azione drammatica e per via del linguaggio utilizzato, altamente lirico, l'opera si presta più alla lettura in un salotto colto dell'epoca anziché alla rappresentazione sul palcoscenico. Queste sono naturalmente considerazioni che vanno prese con le molle perché sono considerazioni così di carattere generico, no? In realtà, grandi attori del teatro italiano, grandi attori sono riusciti a dar corpo e vita. Grandi attori come un Tino Carraro. Chi se lo ricorda? Tino Carraro. Sono riusciti a dar corpo, per esempio, al personaggio di Desiderio, Gabriele Lavia stesso, al personaggio di Adelchi, diretti dal grande regista manzoniano, proprio cultore di Manzoni, Orazio Costa, fa farne proprio un fatto teatrale, corposo, vivo, e reale. Quindi dobbiamo prendere con le molle quelle che sono le considerazioni in generiche della critica. I personaggi maggiori presentano una notevole caratterizzazione e studio psicologico. Pensate, uno studio psicologico, cioè Manzoni riusciva comunque anche qui, anche nel teatro, a descrivere i personaggi, a scolpirli in maniera assolutamente psicologica, in modo da renderli veri, vivi, vitali. Alcune scene, come ad esempio la morte di Adelchi, dice la critica, conservano un'impronta fortemente teatrale. Adelchi è una delle opere teatrali di drammaticità, di intensità drammatica, di forza, di potenza, una delle maggiori. Insieme alla tragedia greca lo possiamo considerare un'opera teatrale tra le più grandiose, ma accomunabile assolutamente alle più grandi opere teatrali di William Shakespeare. Rispetto alla poetica, Manzoni qui compie un lavoro di rigoroso rispetto della storia. Abbiamo già detto, lui si documenta, non lascia nulla che non sia poi quella parte, quell'embrione fantastico, tipico della poesia, che non può non avere un poeta, uno scrittore del calibro di Manzoni, no? Quindi dobbiamo concedere comunque a Manzoni quella sorta di capacità immaginativa che solo i più grandi autori hanno avuto, no? Il ricorso a fatti reali, circoscritto a personaggi e vicende inventati, è comunque un qualcosa che noi attribuiamo alla fantasia dell'autore, non come fatto negativo, ma come un arricchimento delle vicende reali. Inoltre, Manzoni dimostra di aver pienamente accantonato le unità di tempo e di luogo aristoteliche, giudicate troppo artificiose, ragion per cui la vicenda narrata nell'Adelchi si svolge in arco cronologico esteso e introduce molti scenari e ambientazioni. E questo è, beh, inutile ripeterlo, è dovuto alla capacità immaginativa, visionaria del grande autore. Lo scopo che si prefigge Manzoni è di coinvolgere lo spettatore non attraverso le passioni dei personaggi, bensì con la riflessione sulle conseguenze nefaste che possono avere tali sentimenti così estremi. Perché questo? È facilmente spiegabile, l'abbiamo già detto, perché Manzoni è un autore dalla intensa vocazione morale, cioè lui cerca di riportare tutte le vicende umane sul piano della morale cattolica cristiana, e quindi qui c'è un condizionamento critico da parte di Manzoni nei confronti delle azioni dei personaggi, di tutti i personaggi dei suoi capolavori. Lui non li giudica perché non ha questa presunzione, però li pone a confronto con quello che è il sentimento morale, cioè ogni azione che viene compiuta da un personaggio manzoniano è in qualche maniera raffrontata con quello che sarebbe la morale, il comportamento morale. Questo lo fa proprio perché lui è stato coinvolto, ha sofferto molto proprio nella sua conversione, proprio perché lui a un certo punto della sua vita è riuscito a vedere il mondo esterno, le azioni umane, il comportamento umano con gli occhi della fede cristiana, e quindi questo lo ha portato a una sorta di estremizzazione dei comportamenti umani, perché si devono comunque i comportamenti umani, tutti i comportamenti umani, giudicare sulla base del messaggio cristiano. Adelchi è una tragedia ambientata in quella che viene indicata dai romantici come il periodo più buio e barbarico dell'età medioevale. L'opera si delinea nell'intenzione dell'autore come una requisitoria sul dramma del potere. Il potere. Cari signori, cari amici ascoltatori, il potere. Sul discorso del potere si potrebbe disquisire e non finire mai. Il potere è ancora oggi. Eh? È ancora oggi prepotentemente la fonte di tutte le malvagità, di tutti gli atti, qualunque tipo di atto, che si compia nel mondo è frutto di qualche individuo o di molti individui che in nome del potere dominano, decidono le malefatte umane. E come condannare, come confrontarsi, attraverso l'alto. L'alterigia del potere nei confronti dell'umiltà degli umili, dei poveri, di quelli che sono ingiustamente calpestati proprio dal potere. Le ingiustizie, la viltà, i tradimenti collegati al potere che si contrappongono alla figura del protagonista. Torniamo a parlare del dramma. Manzoniano, il protagonista presentato come uomo di eccezionale levatura morale. Emergono quindi i temi cari a Manzoni, l'abbiamo già detto, quali le contraddizioni insite nella storia umana, la maledizione che grava su chi esercita il potere e la follia delle lotte fratricide. Insomma, la tragedia Adelchi è l'opera in cui meglio si esprime il pessimismo e la sfiducia di Manzoni, questo dice la critica. Ma io non credo che Manzoni fosse pessimista. Manzoni pensava, riteneva, credeva, si illudeva, avrebbe voluto che la fede potesse riscattare le male azioni umane e portare alla luce nel futuro un uomo affrancato dalla maledizione demoniaca, satanica del male, no? E quindi Manzoni ci credeva, perché come tutti gli uomini di fede lui credeva che la fede potesse riscattare l'essere umano dal male. Il destino terreno dell'umanità, che appare al Manzoni divisa senza sfumature intermedie tra oppressori e vinti, secondo la visione dell'autore, inoltre, torniamo a parlare della Delchi, non si può confidare nemmeno nella giustizia terrena, perché al male provocato dall'uomo non c'è rimedio. Certo, il male, una volta che avviene, il genocidio, la strage, la guerra, la tragedia della guerra, purtroppo, a questo non si può rimediare, non c'è rimedio, i morti sono morti, vigliaccamente uccisi da quello che si definiva potere e quindi vittorioso in ogni modo, perché chi detiene il potere si ritiene vittorioso in ogni maniera. Dunque la storia non è che tragedia, dice la critica, riferendosi ad Adelchi, come ricorda amaramente Adelchi in Punto di morte, e questa è una battuta della tragedia. Non resta che far torto o patirlo. Cioè, purtroppo non resta che fare del male o subire il male. La terra stessa è nutrita con il sangue delle vittime della lotta per il potere, dai protagonisti fino agli umili, l'unica speranza di salvezza, di pace e di giustizia è rivolta alla dimensione ultraterrena, dove il disegno misterioso di Dio potrà finalmente essere svelato e compreso pienamente. La sofferenza rappresentata dalla figura di Ermengarda, resa santa dai suoi patimenti, passa attraverso la morte, confine oltre il quale vi è la fine di ogni dolore e ingiustizia. Del resto, secondo l'autore, Dio stesso incarna negli oppressi e nei vinti. Solo a costoro è concesso di comprendere il vero significato del dolore che è presente nel mondo. Quanto è attuale, cari amici ascoltatori, questo Adelchi. La trama dell'opera, in breve. L'atto prima della tragedia porta il lettore nell'anno 772, Quando Carlo, futuro Carlo Magno, ripudia la sposa Ermengarda, figlia del re Longobardo Desiderio. Ancora innamorata del marito, la donna si ritira nel convento di San Salvatore a Brescia, dove viene accolta dalla sorella Sberga, madre badessa. Il padre giura di vendicare l'affronto subito da Ermengarda e coglie l'occasione per far scoppiare un conflitto nel momento in cui giunge a palazzo un ambasciatore di Carlo che chiede a Desiderio di restituire al Papa le terre che il re Franco Pipino il Breve aveva donato alla Chiesa e che i Longobardi hanno arbitrariamente usurpato con la forza. Malgrado il tentativo di mediazione di Adelchi, il figlio di re Desiderio, la via è segnata, ma ciò che i sovrani Longobardi ignorano è che tra i nobili a loro affiliati ci sono dei traditori, pronti a seguire l'ambizione del soldato svarto. Quando si apre il secondo atto, l'azione si sposta alle chiuse di Susa, dove il re Carlo non riesce a oltrepassare la linea difensiva dei Longobardi. Tuttavia, al campo dei Franchi giunge provvidenzialmente il diacono Martino, emissario del vescovo di Ravenna, Leone, che rivela l'esistenza di un passaggio attraverso il quale aggirare le fila del nemico e coglierlo di sorpresa. Così avviene, e ad Adelchi e a un manipolo di valorosi guerrieri non resta che altra via che ritirarsi nella città fortificata, posta sotto assedio. L'atto quarto del dramma svela idealmente quello che sta avvenendo nello stesso momento a Ermengarda nel convento di Brescia. La donna, tormentata dal dolore per il ripudio, muore di dolore e solo nei suoi ultimi istanti di vita riacquista la pace interiore. Nel frattempo, il duca longobardo Guntigi fa aprire a tradimento le porte di Pavia a Carlo, che fa immediatamente prigioniero re Desiderio. Protagonista dell'atto quinto è Adelchi che, mentre difende la città di Verona nell'anno 774, viene ferito mortalmente. Egli si rassegna al suo destino di morte ed esala il suo ultimo respiro fra le braccia del padre. L'eroe muore da autentico cristiano, consolando Desiderio e implorando il perdono del vincitore per il sovrano longobardo e per il popolo. Manzoni aggancia la poesia nell'Adelchi, riferendosi alla morte di Ermengarda, di cui abbiamo parlato prima nel breve sunto che abbiamo dato dell'Adelchi, e la poesia La morte di Ermengarda, ora ve la leggo, è una poesia corale che nella tragedia viene poi recitata in coro dalle madri che assistono Ermengarda nel momento della morte, le suore. Parsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme e rorida di morte il bianco aspetto giace la pia, col tremulo sguardo cercando il ciel. Cessa il compianto, unanime s'innalza una preghiera, calata in sulla gelida fronte una man leggera, sulla pupilla cerula stende l'estremo vel. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori, leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori. Fuor della vita è il termine del lungo tuo martir. Tal della mesta, immobile, era quaggioso il fato, sempre un oblio di chiedere che le saria negato e al Dio de Santi ascendere, santa del suo patir. Ahi, nelle insonni tenebre, per i claustri solitari, tra il canto delle vergini, ai supplicati altari, sempre al pensier tornavano gli irrevocati di quando, ancor cara, improvvida d'un avvenir malfido, ebbra aspirò le vivide aure del franco lido, e tra le nuore saliche invidiata uscì, quando da un poggio aereo il biondo cringe immata vedea nel pian discorrere la caccia affaccendata e sulle sciolte redini chino il chiomato sir, e dietro a lui la furia dei corridor fumanti e lo sbandarsi e il rapido redir dei veltri ansanti e dai tentati triboli l'irto cinghiale uscir e la battuta polvere rigar di sangue colto dal regio stral. La tenera alle donzelle il volto volgea repente pallida d'amabile terror. O musa errante, o tepidi lacri da Aquisgrano, ove deposta l'orrida maglia, il guerrier sovrano scendea del campo a tergere il nobile sudor, come rugiada al cespite dell'erba inaridita, fresca negli arsi calami, fa rifluir la vita che verdi ancor risorgono nel temperato albor, tale al pensier cui l'empia virtù d'amor fatica discende il refrigerio d'una parola amica e il cor diverte ai placidi gaudi di un altro amor. Ma come il sol che reduce l'erta infocata scende e con la vampa assidua l'immobile aura incende, risorti appena i gracili steli, riarde al suol, ratto così, dal teme oblio torna immortale l'amor sopito e l'anima impaurita assale e le sviate immagini richiama al noto duol. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori nel suol che dè la tenera tua spoglia ricoprir. Altre infelici dormono che il duol consunse, orbate spose dal brando e vergini indarno fidanzate, madri che i nati videro trafitti impallidir. Te, dalla rea progenie degli oppressor discesa, cui fu prodezza il numero, cui fu ragion l'offesa, e dritto il sangue, e gloria il non aver pietà. Te collocò la provida sventura in fra gli oppressi, muori con pianta e placida, scendi a dormir con essi, alle incolpate ceneri nessuno insulterà. Muori, e la faccia esanime si ricomponga in pace, com'era allor che improvvida d'un avvenir fallace lievi pensier virginei solo pingea. Così, dalle squarciate nuvole si svolge il sol cadente, e dietro il monte imporpora il trepido occidente. Al pio colono augurio di più sereno di.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Bene, cari amici ascoltatori, con la morte di Ermengarda concludiamo questi incontri con Alessandro Manzoni. Io sono fuori tempo, vi devo salutare, vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Un caro saluto da Sandro Alba.